Battiti. La musica di Alexander McSween ad aprire una nuova puntata di Battiti su Radio 3. Un benvenuto da tutti noi, Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Giovanna Scandale, Pino Saulo, da Maria Rita Franceschini, che questa notte è con noi per la parte tecnica. La musica di Alexander McSween, composta seguendo un po' un gioco, ovvero lo Squiggle Game, che è anche il titolo del disco. The Squiggle Game è quel gioco per cui si comincia a disegnare, a tracciare su un foglio un piccolo scarabocchio e sta all'altro giocatore completare il disegno, dando il senso, dando un senso a questa prima traccia. Ed è un po' quello che ha fatto Alexander McSween in questo suo disco. In qualche modo si riescono ad ascoltare delle linee iniziali intorno alle quali poi si materializzano lentamente dei suoni, e quindi una forma, un disegno che via via prende un aspetto sempre più composito. The Gum You Like, questo è il titolo del brano che vi abbiamo proposto questa notte. Insieme a Alexander McSween c'erano Corinne René, Nicolas Caloia e Sam Shalabi.
Reminiscenze funk, art rock anni 80 in queste atmosfere così languide, anche polverose, di questo brano, che ora lasciano spazio al nuovo album di Björk, che si intitola Vulnicura, un titolo che sa significare, amalgamando parole latine, guarigione delle ferite. La ferita in questo caso rappresenta principalmente la fine della relazione di Björk con Matthew Barney, e dunque Björk ha lavorato con, come sempre, con i suoi testi così profondamente personali, con la sua espressività vocale, in questa direzione per il nuovo lavoro. Un album che è il nono album di Björk da quando ha iniziato la carriera solista, una cantautrice islandese che ha una lunghissima carriera musicale che inizia dai primi anni 80 con il punk in Islanda e poi il trasferimento a Londra. Ma insomma, in questo nuovo album è costruito, abbiamo detto, dal punto di vista emozionale, ma anche musicalmente. Björk torna alla forma canzone, ma ci torna con questa struttura così da composizione. Ci sono brani lunghi da 8-10 minuti che si evolvono, si liberano sicuramente dal concetto semplice della canzone strofa e ritornello, peraltro un concetto che Björk insomma ha approfondito davvero poco. Insomma, un bel album. Noi ascoltiamo la quarta traccia, un'opera in questo caso di una decina di minuti, che si intitola Black Lake.
Our love.
La mia anima è lacerata, il mio spirito è fatto a pezzi, così inizia questo brano di Björk intitolato Black Lake e poi prosegue: non hai niente da dare, il tuo cuore è vuoto, annego nel dispiacere, non c'è speranza in vista di recuperare una sofferenza eterna e piena di orrore. Sono parole molto forti, è una storia che Björk articola in sei canzoni che sono collocate precisamente lungo un arco temporale che è stato l'arco di tempo che racconta la sofferenza personale della fine di una relazione della cantante islandese, una relazione pubblica, quella con Matthew Barney, e che appunto adesso è diventata musica in questo disco che si intitola Vulnicura. Alle sei tracce poi si aggiungono altre tre tracce, un disco che sicuramente riascolteremo qui a Battiti, un disco speciale come spesso sono quelli di Björk.
Parliamo ora di un altro disco speciale, un bellissimo documento che è una testimonianza proprio del valore delle Conduction di Butch Morris. È infatti uscito il disco del concerto che si è tenuto a Sant'Annarresi il 29 agosto del 2010 con la Conduction numero 192 del compositore e musicista californiano Lawrence D. Butch Morris, che è stato un ospite e costante del festival Festival Sardo, gli ascoltatori più assidui di Radio 3 hanno ascoltato spesso le registrazioni delle sue conduction che abbiamo trasmesso sia qui a Battiti che all'interno di Radio 3 Suite Jazz. Butch Morris, che è scomparso proprio 2 anni fa, era il 29 gennaio del 2013, quando stava per compiere 66 anni. Vi abbiamo anche raccontato spesso dell'idea, del concetto delle conduction di Butch Morris, un'improvvisazione guidata, un modo di riorchestrare la musica durante proprio le fasi dell'esecuzione. Questo avviene appunto adottando anche un vocabolario di segni e di gesti, un vocabolario che è condiviso con i musicisti durante le prove, e le prove è proprio il momento fondamentale del lavoro di Butch Morris, che poi evolve nella musica che ascoltiamo durante i concerti e nei CD. E proprio delle prove ci sono tante foto nel libretto del disco che arricchiscono il valore di questo lavoro, foto scattate da Luciano Rossetti. Nell'occasione del concerto di Sant'Annarresi per la Conduction 192, Butch Morris si avvaleva di un nutrito gruppo di musicisti, un ensemble di 15 musicisti che poi vi diremo dopo aver ascoltato la prima parte della Conduction numero 192, che si intitola Possible Universe Lawrence di Butch Morris.
Questa era la prima parte della Conduction Possible Universe, la Conduction numero 192 di Lawrence D. Butch Morris. Le Conduction, lo sappiamo, di solito sono state presentate da Butch nel corso della sua vita come brani unici, come lunghe composizioni che naturalmente erano articolate con momenti diversi al loro interno. Qui in questa edizione della Conduction numero 192 la scelta editoriale è stata quella di creare delle tracce, quindi rompendo diciamo quella che è l'unità della composizione originale di Butch Morris e dei suoi musicisti che ora vi presentiamo, ovvero David Murray, Evan Parker, Pasquale Innarella e Greg Ward ai sassofoni, Joe Bowie e Tony Cattano ai tromboni, Meg Montgomery e Riccardo Pittau alle trombe, Jean-Paul Burelli e Onca Davis alle chitarre, Harrison Bunkett e Silvia Bolognesi ai contrabbassi, Chad Taylor e Hamid Drake alle percussioni, Alan Silva al sintetizzatore e naturalmente alla direzione Lawrence D. Butch Morris. Il disco si intitola proprio Possible Universe.
Si intitola invece From the Ground, il primo CD per una cantante violoncellista irlandese, lei è Naomi Beryl, che stiamo ascoltando in questa settimana qui di Battiti, è una musicista irlandese che vive in Italia, a Firenze, e sta presentando questo suo lavoro anche in giro per l'Italia. Domani, sabato 7 febbraio, Naomi Beryl sarà a Follonica, poi il 13 invece all'Auditorium Demetrio Stratos di Milano, il 14 a Castelfranco Veneto e il 15 al Centro Stabile di Cultura di San Vito di Leguzzano. Quindi Naomi Beryl che presenta il suo album From the Ground.
Sul sito di Naomi Beryl è scritto in caratteri abbastanza grandi Naomi Beryl not only cellist, quindi non è solo una violoncellista, effettivamente è anche una cantante e si vuole proprio porre in un ambito crossover, si direbbe, se vogliamo, con un disco che presenta da una parte delle canzoni note come quella che stiamo per ascoltare di tradizioni popolari oppure tradizione folk, ma anche delle riprese di melodie che vengono da alcuni autori importanti del mondo della musica classica, si va da Schumann a Borodin a Debussy. La sua proposta è una proposta di grande semplicità, di grande accessibilità. Noi vi proponiamo un classico di Pete Seeger, ovvero Where Have All the Flowers Gone, le Naomi Beryl alla voce e al violoncello. Da-dum-da, da-dum-da.
La prossima settimana di febbraio sarà una settimana densa per il Chicago Underground Duo, che suonerà per ben 6 volte. In Italia Rob Mazurek e Chet Taylor sono nel pieno del loro tour europeo che hanno messo in piedi per presentare anche il loro ultimo disco Locus, pubblicato dalla Northern Spy Records. Chicago Underground Duo in Italia inizierà a suonare il lunedì 9 febbraio a Bolzano, poi il giorno seguente, martedì 10 febbraio a Bologna, l'11 febbraio a Marostica, il giovedì a Pavia, il giovedì 12 febbraio, poi venerdì 13 febbraio a Porto Sant'Elpidio, ultima data italiana sabato 14 febbraio a Firenze. Presentazione dunque del 7° album del Chicago Underground Duo con Rob Mazurek, cornetta, sintetizzatori, elettronica varia, anche giocattolo, Game Boy, flauto di bambù e voce, Chet Taylor, batteria, ambira, chitarra e balafon. 3 date nei prossimi giorni invece per il pianista Craig Taborn qui in Italia, 2 date in quartetto e 1 in solo. Vediamo nel dettaglio. Craig Taborn Heroics suonerà sabato 7 febbraio all'interno di Ferrara in Jazz e poi lunedì 9 febbraio al Teatro Metastasio di Prato. Ad accompagnare il pianista tastierista americano Craig Taborn ci sarà Chris Speed al sassofono tenore e al clarinetto, Chris Lightcap al contrabbasso e Dave King alla batteria. Il nuovo quartetto di Craig Taborn, una novità dunque, non ci sono dischi, non ci sono precedenti. 2 date dunque da tutte da ascoltare e vedere, sabato 7 febbraio a Ferrara e lunedì 9 febbraio a Prato. Vi dicevo poi del prossimo appuntamento per il pianista in solo, sarà quello di venerdì 20 marzo, Craig Taborn in solo pianoforte all'Auditorium Parco della Musica di Roma. I'm going to go to the next one.
Colin Stetson, il sassofonista Colin Stetson, questo era The Stars in His Head, un brano tratto da New History Warfare Volume 2 Judges, che è il secondo di una trilogia, il secondo disco di una trilogia che ha fatto conoscere al mondo la particolarissima musica di questo straordinario musicista, veramente una musica, un'esperienza d'ascolto che la rivista Pitchfork ha definito esilarante e spaventosa, e facciamo nostra questa definizione perché da un lato ciò che colpisce è proprio la tecnica di questo musicista che usa la respirazione circolare, i sovracuti, i suoni multipli, usa un modo di amplificare lo strumento attraverso i microfoni a contatto che è particolare, ma sono cose che fanno anche altri. Evidentemente lui è riuscito a usare tutte queste tecniche in funzione della musica che voleva fare. E qui c'è l'altra cosa che colpisce veramente, perché è una musica che non sappiamo bene dove collocare, che fa riferimento al minimalismo, all'improvvisazione, si giunge fino al noise, ma anche al pop. Peraltro, Colin Stetson ha una storia di sassofonista che ha accompagnato cantanti pop di classe come Jolly Holland, David Byrne e poi Tom Waits, Laurie Anderson, Lou Reed. Insomma, da questo punto di vista ha sicuramente avuto delle esperienze importanti. Noi abbiamo incontrato Colin Stetson qualche tempo fa durante un suo tour italiano, una breve conversazione che vi proponiamo questa notte qui a Battiti, una conversazione che è proprio cominciata con la domanda su come è arrivato a ideare, a elaborare questa sua musica così unica.
Well, I've been playing solo shows, for, the better part of 20 years, and throughout my 20s, the concerts were more built around improvisation, I would say. And the pieces that I was writing, some of which went on to become actual compositions on Volume One, but those pieces that I was writing would really be more of like skeletal landing points, these kind of structures that I could come to within improvisations, if I wanted to, if I found my way to there.
Sono una ventina d'anni che lavoro sulla musica per sassofono solo. All'inizio l'elemento fondante dei miei concerti era l'improvvisazione. Le composizioni che scrivevo, alcune delle quali sono poi finite su Volume 1, erano più che altro un insieme di punti d'appoggio a cui potevo fare riferimento nel corso di una improvvisazione. Con il tempo le composizioni hanno preso una forma più definita e ho sentito la necessità di registrarle, ed è a quel punto che mi sono trovato di fronte al problema. Perché nel momento stesso in cui metti un microfono davanti a un sassofono, riduci enormemente la multidimensionalità del suono. È come se il suono che esce dalla campana prendesse improvvisamente il sopravvento e tutti gli altri strati di suono che produci andassero perduti. Quindi tutto il mio apparato tecnico e tecnologico nasce da una necessità, quella di cogliere e trasmettere la mia musica in modo tale che si senta tutto, e l'unico modo per farlo è di usare più microfoni, di costruire un rapporto molto intimo e specifico con lo strumento per riuscire a cogliere ogni singolo suono prodotto. Così ho cominciato e da allora ho continuato a lavorarci.
They've been recorded by different people throughout. Volume One was recorded in Brooklyn. Volume Two I did in Montreal with Ephraim Minook. And he engineered it. Volume Three mostly engineered by Mark Lawson and a little bit by Vid Cousins. But yeah, so I've worked with a number of engineers recording it, but everybody, they're all, close, people who I've worked with in some capacity and with other things, and they know my music and they know what it is that I'm going for, and I know their expertise in the studios.
No, non è sempre la stessa persona che registra i miei dischi. Volume 1 l'ho registrato a Brooklyn, Volume 2 invece a Montreal con Ephraim Minook. Volume 3 è stato registrato in buona parte da Mark Lawson e in parte da Vid Cousins. Quindi ho cambiato tecnici del suono nel tempo, ma sono tutte persone che conoscono la mia musica e capiscono cosa cerco e con cui si è stabilito un rapporto di stima reciproca. Stetson, questo era un altro brano tratto da New History Warfare Volume 2 Judges, un disco pubblicato dalla Constellation, e questa notte a Battiti vi stiamo proponendo non solo la musica di Colin Stetson ma anche le sue parole, così come le abbiamo raccolte qualche tempo fa durante un suo tour italiano. Tra le altre cose, Colin Stetson ci ha raccontato il suo rapporto con due musicisti in qualche modo affini a lui per il loro approccio allo strumento, al sassofono, ovvero Evan Parker e Mats Gustafsson.
I've met Evan. We played on the same bill last year. And Mats and I, yeah, we met and played a show in Vancouver, and that ended up coming out as a record. And we're looking forward to doing more of that in the near future, hopefully. Mats definitely, when I was growing up, was a huge influence on me and just on he's so creative.
Sì, li conosco entrambi. Con Evan Parker l'anno scorso abbiamo suonato nella stessa serata, mentre con Mats abbiamo fatto un concerto a Vancouver che poi è diventato un disco, e speriamo di suonare insieme di nuovo. Mats Gustafsson ha avuto una grande influenza su di me nel mio percorso di formazione. È un musicista incredibilmente creativo, oltre a possedere una notevole forza, potente e positiva, sia come strumentista sia come persona. Quindi, da quando avevo 20 anni, l'ho sempre ascoltato con attenzione. Stranamente, invece, non mi sono mai immerso veramente nella musica di Evan Parker. Non so perché, visto che è così bella e a me piace molto. Forse perché all'inizio della mia carriera, per il semplice fatto che usavo la respirazione circolare, tutti mi accostavano ad Evan Parker e io volevo evitare di diventare il clone di qualcuno. Non che io ricordi di aver coscientemente preso la decisione di non ascoltare Evan, anzi l'ho ascoltato negli anni e quello che fa è veramente notevole, non c'è certo bisogno che lo dica io. Se dovessi citare però i musicisti che mi hanno influenzato maggiormente, direi Peter Brötzmann o Tim Byrne prima di citare Evan Parker.
But yeah, I would, citing players who have been hugely influential on me, I would say cite people like Peter Rotzman or Tim Byrne or something before I would list Evan. That's absolutely true. I think this music is, I mean, for me, a culmination of everything that I do musically and in life. It really is just the cumulative voice of all of my other experience musically. So.
Sì, è vero, sicuramente c'è una componente melodica che potremmo far risalire al minimalismo, ma questa musica di cui stiamo parlando più in generale è il culmine di tutto ciò che faccio musicalmente nella vita. In un certo senso rappresenta l'insieme di tutte le mie esperienze musicali. Ci sono le tecniche estese proprie della musica d'avanguardia e di improvvisazione, c'è la mia esperienza passata con gruppi rock più vicini al mainstream e con cantanti e cantautori. C'è la mia natura di musicista classico che ha segnato molto la mia formazione e tutto questo è importante in ugual modo. La musica di Colin Stetson, più essenziale e asciutta in questo brano rispetto ad altre tracce che vi abbiamo proposto questa notte. Anche questo brano, Lord I Just Can't Keep From Crying Sometimes, un blues evidentemente, era tratto dal secondo volume della trilogia firmata da Colin Stetson, New History Warfare. Questo secondo capitolo si intitola Judges. La voce era quella di Shala Warden, in arte My Brightest Diamond, una musicista che abbiamo ascoltato non solo nei dischi a suo nome, ma anche come ospite nell'ultimo disco di Michelle Endergeocello. Le voci sono l'unico elemento sovrainciso nei dischi di Colin Stetson, ci tiene a sottolinearlo, e ha ragione, tutta la musica che ha proposto in questa trilogia è stata registrata senza uso di loop, senza uso di sovraincisioni, e questo ci dice qualcosa non solo sulla straordinaria abilità tecnica di questo strumentista, ma anche sul coinvolgimento fisico che c'è in questa musica, e se mai vi capita l'occasione, in questo senso è anche molto bello e coinvolgente andarlo a vedere dal vivo, andare a vedere Colin Stetson dal vivo. Questa notte a Battiti vi stiamo proponendo non solo la musica di Colin Stetson, ma anche le sue parole. Lo abbiamo incontrato qualche tempo fa qui a Roma in occasione di un suo tour italiano, e tra le altre cose di cui abbiamo parlato anche del suo rapporto con la voce, la sua di voce che lui amplifica attraverso dei microfoni a contatto messi sulla gola, e quindi gli abbiamo chiesto come funziona tecnicamente questa cosa, e poi con la voce degli altri, degli ospiti che lui ha voluto come collaboratori in questa sua trilogia, che sono Laurie Anderson, la già citata Shala Warden e Justin Vernon.
It's very, very simple. It's just a really cheap contact mic. It's a good question. How did I get the idea? We were doing volume 2 and I was in the studio trying to figure out how to really get, I wanted to isolate the throat. I wanted to, so I had been taking different microphones, really directional dynamic microphones, and pointing them right at my throat, which worked to a certain extent, but it still, you caught so much of the ambient sound of the room and the saxophone, so it was very hard to get just the isolated throat sound. I mean, you can hear it coming through the instrument, but again, as soon as you amplify everything else, it starts to you lose a little bit of the voice. So I just I knew that guitar players used contact mics occasionally, and they're, you know, and string players use contact mics all the time. And so I went out and I bought one and I taped it onto my neck, and it worked.
È molto semplice, si tratta di un microfono a contatto di quelli a buon mercato. Mentre ero in studio per la registrazione di Volume 2, stavo cercando di capire come riuscire a captare il suono che facevo con la gola. Avevo provato ad usare diversi tipi di microfoni direzionali, dinamici, puntandoli dritti sulla mia gola. La cosa funzionava discretamente, ma c'era ancora molto suono d'ambiente e naturalmente quello del sassofono. È molto difficile isolare quel suono, lo senti uscire dallo strumento, ma come ho già detto, appena amplifichi tutto il resto perdi un po' di quella voce lì. Sapevo che i chitarristi, così come chi suona strumenti ad arco, usano microfoni a contatto, e allora ho provato, ne ho comprato uno, me lo sono fissato alla gola con un nastro e ha funzionato.
When I was putting together those three records, from the very beginning, I wanted there to be a vocal element, some aspect of language of the human voice, something to really ground it and make it to give it like a human face. And I definitely, I think that it does exactly what it needs to do in those records. I definitely won't always have vocal presence in all of the music that I make, but for those three records and for that story, I wanted there to be an abstract representation of narrative and have that be.
Quando ho progettato questi tre dischi, sapevo sin dall'inizio che volevo ci fosse un elemento vocale, un riferimento al linguaggio, alla voce, qualcosa che ancorasse la musica a terra, che le desse un volto umano. Penso di aver raggiunto lo scopo in questi tre lavori, dove cercavo qualcosa che rappresentasse anche solo in astratto l'elemento narrativo. Ma ciò non significa che avrò sempre un elemento vocale nelle cose che faccio.
There's some whose hearts were burdened with care, and they paid for a moment to fight and in tears, but they clung to the cross with a trembling fear. What are they doing there now? There's some whose bodies were full of disease. Physicians and doctors couldn't give them much ease, and they suffered till death brought a final release. What are they doing there now? What are they doing in heaven today? Sinning sorrow all the way. When peace is bound like a river, they say. But what are they doing there now?
What are they doing in heaven today? Questo è il titolo di un brano tratto dall'ultimo dei tre dischi che fanno parte della trilogia di Colin Stetson, New History Warfare. Questo terzo volume è To See More Light. Questa notte abbiamo ascoltato qui a Battiti la musica di Colin Stetson e anche una breve conversazione che abbiamo avuto con lui qualche tempo fa nel corso di un tour italiano. In quell'occasione gli avevamo anche chiesto quali fossero i suoi progetti futuri, ma non ha voluto svelare granché, se non che ne ha diversi versi in cantiere, e a questo punto la notte di battiti continua con altra musica. Noi intanto vi diamo anche i nostri contatti: potete scriverci attraverso Facebook, potete scriverci anche attraverso l'indirizzo mail che è battiti@rai.it, e poi abbiamo un sito battiti.rai.it, la nostra pagina web all'interno del sito di Radio 3, dove trovate diverse informazioni e alcuni contenuti speciali.
We'll be right back. E siamo tornati con piacere sul bel lavoro del pianista Orrin Evans, che si intitola Liberation Blues ed è pubblicato dalla Smoke Sessions Records, un album che abbiamo ascoltato qualche tempo fa e sul quale appunto torniamo questa notte. Una splendida formazione quella che ha messo in piedi Orrin Evans, completata da Sean Jones alla tromba, J.D. Allen al sax tenore, Luke Curtis al contrabbasso e Bill Stewart alla batteria. Il disco registrato dal vivo si apre con una lunga suite, la Liberation Blues Suite, scritta per il musicista Dwayne Allen Burno, scomparso da poco all'epoca della registrazione di questo disco, di questo concerto che poi è diventato disco, e poi ci sono ancora altre tracce con vari riferimenti. Si va da un brano di Paul Motion a un classico come How High the Moon, e ci sono anche però anche in questo caso delle composizioni di Orrin Evans come questa Man to Shine che abbiamo ascoltato. Nell'occasione vogliamo anche tornare su uno dei dischi più belli del 2014, anche se poi per una serie di motivi non è rientrato in nessuna classifica, ma sicuramente un disco di grande interesse firmato proprio dal sassofonista J.D. Allen. Qualcuno lo ricorderà per un paio di lavori molto belli pubblicati dall'etichetta italiana Red Records oramai molti anni fa. J.D. Allen ha continuato imperterrito per la sua strada, è cresciuto ancora musicalmente sia come sassofonista che come compositore e come band leader. Questo album, questo Bloom, ne è la prova. Lo ha realizzato con un quartetto in cui ritroviamo proprio Orrin Evans al pianoforte, insieme a lui ci sono Alexander Claffy al contrabbasso e Jonathan Barber alla batteria. J.D. Allen firma la maggior parte dei brani. Noi apriamo le danze con Jack's Glass.
Thank you.
Jack's Glass è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, che apre questo Bloom, che esce per la Savant Records al nome del tenor sassofonista J.D. Allen. Questo primo brano aveva un giro armonico che ricordava un po' certe armonie utilizzate soprattutto da Messiaen. È un'influenza riconosciuta, lo scrive proprio lo stesso J.D. Allen nelle note di copertina. Dice: questo album nasce da tre fonti, la musica classica del XX secolo, il repertorio americano, della musica americana e l'improvvisazione jazz. Il linguaggio armonico del grande compositore francese Olivier Messiaen è stato una guida per il pianoforte in questa registrazione. Cita ancora altre influenze, la tecnica dodecafonica di Arnold Schoenberg ad esempio, e il bello è che tutto questo è miscelato con una grande sapienza improvvisativa e di invenzione. Ancora una traccia sempre da J.D. Allen, sempre da questo Bloom, si intitola A Throng of Millions Can Be One. We'll be right back. J.D. Allen, questo era Strong on Millions Can Be One, tratto dall'album Bloom pubblicato dalla Savant Records, con lui Orrin Evans al pianoforte, Alexander Claffy al contrabbasso, Jonathan Barber alla batteria. A me sembra ci sia anche un certo riferimento a Coltrane nell'approccio sassofonistico di J.D. Allen, e allora ne approfittiamo per ascoltare un suo lavoro precedente che era uscito appena l'anno prima, sempre per la Savant Records nel 2013, un album che si intitola Grace. Da questo album, realizzato sempre in quartetto ma con musicisti diversi, a parte il batterista che rimane Jonathan Barber, c'erano Desron Douglas al contrabbasso e Eldar Djangirov al pianoforte. La traccia che ascoltiamo da questo Grace si intitola Lodestar. Thank you.
todos la luz. Para todos, todos.